vanità. Partiamo da questa parola, con cui prende la parola il libro di Coelet. Come dopo un lungo silenzio, come dopo una serie di notti insonnie piene di pensieri e di meditazioni, ma non di quelle tranquille, che danno gusto, tonificano il corpo, lo spirito, ma piuttosto di quelle che nascono da quell'angoscia di fondo che caratterizza spesso i contesti in cui viviamo, la famiglia, la casa, il lavoro, la routine settimanale, la città, la politica, la scuola, l'economia, la cultura, la società, i giovani, gli anziani. Ci guardiamo intorno come in cerca di punti di riferimento e ci sembra di non trovarne alcuno. Il mondo, le cose, ci sembrano così complesse e ci risulta faticoso portarne il peso. Ci siamo chiesti, in questa meditazione notturna e solitaria, da dove venisse questa nostra angoscia. Ci aspettiamo da altri la competenza, la vivacità, l'entusiasmo, la generosità che vorremmo vedere intorno a noi, ma non ne vediamo in giro. E ci sembra anche noi, a volte, di far parte di questo coro un po' malandato, da cui non sappiamo come fare a uscire. Così abbiamo cominciato a passare in rassegna le cose che abbiamo fatto, quelle per cui ci siamo spesi. Alla fine, ma solo dopo averci molto girato intorno, per paura di guardare in faccia la realtà, abbiamo usato il coraggio di rivolgere a noi stessi la domanda, quella domanda che temiamo come si teme la verità. Ma per chi abbiamo vissuto? Per chi ci siamo dati pena? Per chi abbiamo lavorato? Per chi abbiamo cercato l'amore? Per chi abbiamo cercato la fede, le consolazioni della religione? Per chi abbiamo pregato Dio? Per chi abbiamo comprato e investito tempo, beni, denaro, oggetti? Insomma, sì, tutto lì in due semplici parole: per chi? Avremmo voluto non rispondere, ma la risposta veniva fuori da sola. Non la si poteva trattenere. Usciva e basta, come un fiume che non si può fermare. Per noi stessi. L'ho fatto per me, per soddisfare il mio piacere, le mie ambizioni, i miei ideali, la mia coscienza, le mie paure, i miei desideri, il mio futuro, la mia memoria. Subito abbiamo avuto chiara consapevolezza di quanto fossimo autoreferenziali, di quanto angusto il nostro angolo di visuale. Ci siamo dati da fare per andare dovunque, per vedere tutto, per avere tutto, per fare tutto, ma in realtà giravamo continuamente in tondo su noi stessi ed eravamo fermi. Ecco cosa abbiamo pensato stanotte. Ecco da dove viene quella parola, vanità, così, a bruciapelo, rompendo il vuoto del silenzio, ma quasi come uno sfogo, una liberazione, anzi, una rivelazione. La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. Egli ragionava tra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: farò così. Demolirò i miei magazzini, ne costruirò di più grandi, vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. Ma Dio gli disse, stolto: questa notte stessa ti sarà chiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio. È ricco di cosa quest'uomo se non di se stesso? Così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio. Se anche uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Per una volta, invece di porre l'accento sul possesso, poniamolo invece sul possessore, egli, lui solo, da solo. È lui che possiede, cioè noi, io. La mia vita non dipende da quello di cui io sono possessore esclusivo. Così, cominciando a dar fiato, come a una nostra confessione, ci è venuto spontaneo rivolgere questa volta il pensiero a tutti i dimenticati, quegli altri per i quali noi non abbiamo vissuto, per i quali non ci siamo dati pena, per cui non abbiamo lavorato, per cui non abbiamo cercato l'amore, per cui non abbiamo cercato la fede o le consolazioni della religione, per cui non abbiamo pregato Dio, per cui non abbiamo comprato, investito tempo e beni, denaro, oggetti. E ancora, mentre parlavamo, ci siamo scoperti a pensare che comunque, alla fine, qualcun altro prenderà le mie cose. Ogni frutto del mio lavoro, tutto. C'è un altro al termine del percorso. Anzi, altro è proprio la parola che dice il senso del nostro fare ed esistere, perché è l'ultima. Noi passiamo e altro continua dopo di noi. Stolto, questa notte stessa ti sarà chiesta la tua vita e quello che hai preparato di chi sarà? Potrebbe quasi essere scambiato per un rimprovero, se non fosse piuttosto ancora una presa di coscienza. E certo, di chi sarà? Di altri. Quali? Chi sono questi altri? Che hanno a che fare con me? Il Vangelo si apriva con questa domanda: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Noi credevamo che l'eredità fosse ciò che ci spettava dagli altri. Ci credevamo fino a stanotte di essere noi quegli altri che ereditano l'eredità. E non pensavamo all'eredità che si consuma al termine del viaggio. Non ci immaginavamo nella posizione di chi lascia. E lasciando, ci resta ancora un'eredità. Quale eredità si può aspettare da una vita di ricerca di cose, di successo, di potere, di benessere, di conoscenze? Quale eredità su cui la morte non dica la parola fine? E poi quale senso per il nostro girare in tondo attorno a noi stessi? Cosa resta? Quale eredità, visto che la nostra ci pare di averla già ricevuta? Siamo tornati a fare silenzio, perché a furia di parlare di queste cose, anche queste ci sono apparse nella loro vanità. Anche continuare a rimestare nell'angoscia del nostro vivere e lasciare che quest'ombra invada il nostro tempo senza far niente, anche questo alla fine è vanità. Siamo arrivati come su un crinale, si capisce, no? E andare dall'altra parte ci fa un po' paura, perché dall'altra parte c'è un mondo che un po' intuiamo, ma per molti aspetti non conosciamo, e quindi ci fa paura. E stare su questo crinale ci fa un po' bene, perché ci fa capire da che posizione il Vangelo ci tende la mano. Il Vangelo dall'altra parte di questo crinale, il Vangelo della fraternità, della condivisione, del servizio, dell'amore, della piccolezza, della povertà in spirito, dell'amicizia di Dio, dell'amicizia con Dio. Quel Vangelo della verità e del fondamento dell'esistenza, ci tende la mano, al di là di quel crinale. E forse è questa esperienza di conversione profonda, prima intuita, poi cercata e alla fine trovata, ma solo dopo essere passato attraverso le angosce del crepuscolo, è quella a partire dalla quale San Paolo motiva i suoi lettori colossesi con la forza della testimonianza. Vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo. Qui non c'è più giudeo o greco, circonciso o incirconciso, barbaro, scita, schiavo, libero. Si capisce che è un elenco che potrebbe continuare, tanto per connotare alcuni ritratti di ciò per cui a titolo personale o comunque di parte, ma comunque egoisticamente, ci si può dare pena nella vita. Ma Cristo è tutto in tutti. Ecco, mi sembrava che in questo itinerario, no, che parte dalle nostre angosce e finisce di fronte anche un po' al tremore, alla paura di un passo, al di là di un crinale, stiano un po' le letture di questa domenica. E che tutti si ha da fare i conti con un lutto, con l'elaborare una morte, che è la morte di se stessi, concretamente. La morte dell'uomo vecchio, come lo chiama Paolo, cioè di quell'uomo, nell'economia delle letture di stasera, che pensa per sé, che fa per sé, che vive per sé. E di entrare invece in un altro tipo di sguardo, no? Si capisce che oltre il crinale c'è un altro mondo, c'è un altro modo di vivere, c'è un'altra vita, è tutto diverso, cambia tutto, si ribalta tutto. Ma anche nella fede c'è da elaborare quel lutto, anche in teologia c'è da elaborare il lutto del Cristo. Si fa la svelta a proclamare il risorto e ci si dimentica troppo rapidamente che il risorto è morto, che il risorto è il crocifisso. E San Paolo, subito dopo aver detto che Cristo è risorto, arriva proprio in modo brutale a dire: ricordatevi che voi siete morti con Cristo. Cioè c'è da elaborare anche nella fede il fatto che la testimonianza di Gesù è la testimonianza di uno che è morto a queste cose di cui parlano le letture di stasera, che ha elaborato un lutto, che non c'è più in quella maniera là, secondo quella ricerca appunto di se stessi, tra virgolette di se stessi, chiaro, no? Si capisce quello che si vuole dire. E che per ritrovare al di là, oltre quel crinale fatto di angosce, di un po' quel malandare che sentiamo dentro di noi e intorno a noi, per ritrovare la serenità di un sorriso, la leggerezza del sorriso, o per ritrovare la purezza, la naturalezza di un abbraccio, o per ritrovare appunto la freschezza della mattina dell'andare al lavoro contenti, o per essere felici alla fine, diciamo questa cosa qua. C'è da passare attraverso quel lutto lì, c'è da passare attraverso quella morte di se stessi, di cui le letture di oggi dichiarano che è appunto il lasciare alle spalle quella vanità. Cioè la sfida è alta, mi pare, non è un bruscolino, no? Non è questione di sistemare qualcosina. Ma è questione radicalmente, no, di mettere mano alle fondamenta. E non basta appunto dirlo nel credo o farlo o compierlo ritualmente in un gesto per essere poi tranquilli quando si esce e non sentire più quell'angoscia notturna, no? Serve ben altro. Ma è un ben altro a cui il Signore crede, per il quale mette su la vita, per il quale ostinatamente si dà da fare perché pensa che comunque sia un ben altro che ci spetta, che ci aspetta anche un po', no? E quindi per cui possiamo lavorare, insomma, per cui possiamo metterci alla ricerca in cammino. e quindi anche un pochino di quell'angoscia o di quella voce dentro di noi, di quel tarlo che non ti fa star sereno, chissà che non sia anche un po' il Signore che inizia a farci fare qualche passo nella direzione appunto di scoprire che esiste quel crinale oltre il quale ci aspetta. Mi sembra che siano queste le voci notturne che non lasciano tranquille Coelet e anche che animano le speranze e la forza di Paolo e che dal fondo del cuore, diciamo, hanno fatto partire l'esperienza di una Chiesa che, a cominciare dai Vangeli e dalla loro scrittura e dalla costruzione comunque della comunità dei cristiani, immagina l'umanità, no? Fiduciosamente disponibile a questa conversione.